Martedì 26 settembre 2023. Quello che state ascoltando è un podcast monotematico sul libro che ho finito a leggere qualche giorno fa, che mi sono sparato nel giro di neanche una settimana e che ritengo uno dei miei, diciamo, dei libri più utili che ho letto quest'anno. Il libro si chiama Donne che pensano troppo di Susan Nolan Haxema. Ripeto il titolo, Donne che pensano troppo, e dopo vi spiego il perché io abbia letto un libro del genere, un libro del 2003 pubblicato in Italia nel 2023, quindi ben 20 anni dopo, dell'autrice Susan Nolan trattino Haxema. Allora, l'autrice era una psicologa, ricercatrice e capo del dipartimento di psicologia di Yale. Dico era perché neanche io lo sapevo, poi cercando ho scoperto che purtroppo è morta giovane, a 54 anni, a causa di un'operazione chirurgica andata male. È morta nel 2013, quindi ben 10 anni dopo la pubblicazione del libro. Il libro è il risultato di diversi studi, per cui lei ha acquistato anche una certa fama, e dopo ne parliamo, e stava studiando ulteriori, stava approfondendo ancora di più l'argomento per cui si era concentrata negli ultimi anni, che è fondamentalmente la ruminazione, ossia il rimuginio o ruminazione. Praticamente lei aveva individuato nel rimuginio, dopo ve lo spiego un po' meglio, nel rimuginio uno dei principali fattori di rischio della depressione e di conseguenza influenzante anche stati d'ansia, l'abuso di sostanze e disturbi alimentari. Allora facciamo un passo indietro e spieghiamo tutta la faccenda. Io quando avevo, cercando su Amazon, avevo adocchiato questo libro, l'avevo procurato, l'avevo regalato a Irene, perché ero incuriosito dall'argomento del libro e siccome che, diciamo, in teoria un libro che ha per titolo Donne che pensano troppo, supponevo fosse dedicato ad una lettura femminile. Allora, praticamente io non vedevo l'ora, stavo quasi pressando Irene che se lo leggesse e poi mi spiegasse all'incirca di quello che parlava. Siccome che Irene stava leggendo altri libri ed ero troppo curioso della faccenda, alla fine me lo sono letto per cazzi miei. Perché, come dice l'antico proverbio, comanda e fai da te e sei servito come un re. Quindi ho detto, vabbè, mo me lo leggo io, quindi so io, me lo scopo da solo di cosa parla. E che cosa ho scoperto? Innanzitutto che è il titolo tra i titoli più fuorvianti che esiste in assoluto. Questo perché? Molto probabilmente, quando è stato scritto nel 2003, quindi molto probabilmente pensato negli anni ancora precedenti, c'era proprio questa disparità tra maschio e femmina per ciò che riguarda il rimuginio o detta anche la ruminazione. Dopo ve la spiego bene che cos'è. Ma secondo me, negli ultimi anni, questo fenomeno, ossia il pensare troppo, praticamente, è una pratica praticamente che sì, molto probabilmente caratterizza di più le femmine, ma interessa fondamentalmente anche ai maschi. Quindi quando io ho letto il libro, al di là del titolo, io mi sono riconosciuto in una marea di cose di cui parlava l'autrice. Ed è per questo che l'ho ritenuto molto interessante. E sinceramente, se fossi io l'editore, praticamente, o se avessi io la possibilità, andrei a cambiare il titolo, perché chiamandolo più in generale persone che pensano troppo, oppure rimuginare fa male, l'avrei chiamato così. Vabbè, comunque questo era giusto per spiegarvi il motivo per cui l'ho letto. Allora, andiamo nello specifico. Che cos'è il rimuginio e che cos'è la ruminazione? Secondo l'autrice, quindi Susan Nolan Haxema, praticamente lei dà una definizione che dice che il rimuginio è la tendenza a rispondere a un disagio focalizzandosi sulle cause e sulle conseguenze dei propri problemi, senza però intraprendere nessuna azione, dice lei, di problem solving concreto. Quindi praticamente, vabbè, vi do altre definizioni, poi dopo ne parliamo a parole nostre, diciamo. È la E si verifica quando la persona rimane invischiata nei propri ragionamenti senza produrre alcun comportamento utile e funzionale, mantenendo però le emozioni negative ad essa associate. Ossia, quando praticamente il pensare, fossilizzarsi su, su dei pensieri, senza che questi porti ad una soluzione concreta, ma si va a girare intorno al problema senza appunto concludere nulla in termini di comportamento. Quindi praticamente ripensate, perché molto probabilmente capita a tutti, non solo alle femmine, ripensate a quando, quindi ritornate con la memoria, che molto probabilmente ogni giorno capita, quando vi fissate su una serie di pensieri anche svincolati da loro, tra loro, ma che con la vostra mente saltate da uno all'altro. Poi dopo l'autrice chiama questi legami in cui si salta da un pensiero ad un altro, anche se sembrano svincolati, causati appunto da dei nodi di congiunzione, una cosa del genere, e praticamente rimanete a rimuginare su un dato fatto, una serie di fatti, per una marea di tempo, senza combinare un cazzo, stancando la vostra mente, senza arrivare a delle soluzioni vere e proprie, ma state semplicemente lì a rimuginare, appunto, rimuginare. Quindi praticamente girate intorno a quei pensieri e non ve ne staccate. Generalmente quando uno rimugina ci sono due tipi di rimuginio, o comunque tutte e due, magari anche contemporaneamente si verificano. Il rimuginio legato al passato, quando voi andate a ripensare a determinati avvenimenti accaduti poco tempo prima o anche nel passato, e li osservate con l'ottica del se solo se. Quindi per esempio ripensate ad una frase, ad un litigio che avete avuto con qualcuno, e ripensate all'infinito alle frasi che vi ha detto quello, ripensate a quello che avete fatto voi, andate a ipotizzare condizioni diverse, se solo gli avessi risposto in questo modo, se solo quello si fosse comportato in questo modo. Quindi state vincolati nel se solo se, la ripensate all'infinito. Oppure il rimuginio legato al futuro, questo generalmente si verifica quando si ha poca tolleranza verso l'incertezza, cioè quando uno c'ha non riesce a gestire, che praticamente è uno dei fenomeni cardine dell'esistenza, il fattore incertezza di quello che può accadere. Allora si inizia a preventivare possibili problemi che ancora non si sono verificati e si cerca di trovare soluzioni a ipotetici problemi che ancora non esistono, in modo tale che nel caso in cui si verificassero noi già abbiamo pensato alla soluzione. Tutto questo per, in teoria, per placare la nostra ansia dovuta alla paura dell'incertezza, ma in realtà la stiamo alimentando. Quindi chissà quante volte vi è capitato pure a voi, le cause scatenanti sono infinite, ma quello che andiamo a fare è sempre simile, ossia dedichiamo una marea di tempo con la testa e consumiamo la nostra energia mentale non per trovare una vera e propria soluzione alla situazione che si è verificata, ma la rielaboriamo nella testa in infiniti modi, ci giriamo attorno, ci ripetiamo la vicenda, cerchiamo di immaginarcela diversa, cerchiamo di vedere gli strascichi nel futuro, quello che avremmo potuto fare, quello che possiamo fare, tutto quanto. E praticamente, secondo questa scrittrice, questo porta alla depressione, porta all'ansia, spesso, dato che ci accorgiamo inconsciamente o non che praticamente stiamo stancando la mente, molti tendono a, per zittire la propria mente quando si trova in queste circostanze, ad abusare con certe sostanze, o comunque, quando si dice si beve per dimenticare, no? Oppure, o per non pensare, oppure può portare anche a disturbi di tipo alimentare. Quindi praticamente in questo libro si analizzano tutte queste cose e per fortuna sì, un intero capitolo è dedicato a tecniche per trovare, diciamo, una soluzione quando si rimane invischiati in questa circostanza. E la cosa per cui mi è piaciuto tantissimo, diciamo, leggere questo libro è perché, nonostante quindi sia un libro occidentale, dato che questa era americana, non va mai in contrasto con tutto quello che io ho studiato negli anni, che generalmente ha una base di tipo orientale. Quindi non va in contrasto con quello che ho letto di Thich Nhat Hanh, con quello che ho letto di Anthony de Mello, Krishnamurti, la filosofia proprio orientale in generale, anche per esempio come posso dire, i filosofi greci. Non va in contrasto, ma è un ulteriore puzzle di, diciamo, un tassello in più di un puzzle più grosso che praticamente sta perfettamente in armonia con tutto il resto che sapevo, e quindi è un ulteriore rafforzamento a determinate pratiche meditative o tecniche che praticamente avevo elaborato nel tempo, andandomi quindi a dimostrare che erano più che efficienti, perché pure questa, con altre parole, essendo occidentale, alla fine va a dire le stesse cose. Quindi per esempio avevo letto negli anni passati, per esempio, no, un libro di Thich Nhat Hanh, che si chiama, perché io l'ho sempre chiamato Thich Nhat Hanh, però da quando ho scoperto che si dice Thich Nhat Hanh non riesco a dire o uno o l'altro, li devo dire tutte e due contemporaneamente. Allora per esempio avevo letto un libro che si chiamava Il dono del silenzio, e alla fine lui, con altre parole, perché quello era un monaco vietnamita buddista, praticamente con altre parole andava a dire la stessa cosa per acquietare la mente. Quindi anche lui, come poi, a parte che nel tempo ne avevo parlato in molti podcast degli anni passati, che è importantissimo acquietare la mente per arrivare in maniera efficace alle soluzioni di determinati problemi. Perché avevo paragonato, no, la mente come ad un microprocessore di un computer. Quindi tu, il microprocessore del computer, man mano che si riscalda, diventa sempre meno efficiente. Quindi a volte stai utilizzando una marea di programmi nel computer, quindi oltre a caricare la RAM nel computer, quindi tu quando carichi troppi programmi nel computer, questi incominciano a rallentarsi a vicenda. E a volte è necessario riavviare il computer, così, che è l'equivalente di azzerare la mente, in modo tale che con il microprocessore freddo e la RAM vuota, quindi con la mente libera e serena, riattivando i programmi magari uno alla volta in maniera più efficiente, riusciamo a gestirli come appunto dovrebbe essere. Stessa cosa è la mente. La mente prima di tutto va allenata, ma la mente si stanca. Quando ci sono troppi pensieri nella mente e abbiamo capito che questi pensieri, non stiamo parlando di una normale riflessione in cui si riflette su determinati argomenti e quindi è bello riflettere, è bello utilizzare il cervello e la mente per riflettere, ma noi non ci troviamo a parlare di quello, noi stiamo parlando della rimuginazione, ossia non stiamo riflettendo e avendo un certo percorso logico che ci porterà ad una soluzione o ad una conclusione di un pensiero, ma stiamo parlando della rimuginazione, ossia ce la dobbiamo immaginare come quando noi, che ti so, stiamo girando attorno ad un falò, cioè noi ci giriamo attorno, non ci stiamo allontanando. La rimuginazione non porta mai ad una conclusione di un ragionamento logico e ad una soluzione, ma oltre che a stancare la mente, crea solamente situazioni spiacevoli, perché ci stanchiamo la mente, ce la dobbiamo visualizzare come se ci stessimo camminando non dentro ad una via, ma dentro ad un vicolo cieco. Non stiamo andando da nessuna parte, stiamo solamente stancando la mente. Il più delle volte lo si fa in maniera inconsapevole, cioè noi non sappiamo che stiamo facendo ciò, non abbiamo la consapevolezza che stiamo stancando la mente senza arrivare a nessuna parte. Magari noi crediamo pure che stiamo riflettendo, magari noi ci autoconvinciamo che in quel momento che stiamo rimuginando, in realtà stiamo riflettendo. In realtà quello non è una vera e propria riflessione, ripeto, è solo stancare la mente. Allora, praticamente in questo libro, soprattutto nella prima parte, lei ci spiega tutte queste cose. Quindi per alcuni quelle cose possono essere banali, per esempio se uno le ha studiate in altre forme, in altre circostanze, possono essere banali, ma vi assicuro che a parte, anche se le conosci, è sempre bello leggerle dal punto di vista di un altro. Quindi in questo caso lei è occidentale, era molto brava, una studiosa molto brava, e quindi è bello rileggere cose che tu già sai magari per filosofie orientali in una forma detta in altri modi occidentale. Ma poi, e se invece non lo sai, ti apre, ti dà consapevolezza su ciò. Allora, nella prima parte ti spiega cosa c'è di sbagliato nel pensare troppo, ossia nel rimuginare. Stiamo parlando nel rimuginare, non stiamo parlando della riflessione pura, ossia quella del tipo ho questo problema, ci rifletto e arrivo alla soluzione e agisco. Il pensare troppo, ripeto, è riferito al rimuginare. L'esempio più classico è quando si litiga con qualcuno, c'è qualcosa che non va e noi non risolviamo il problema, ma ci pensiamo sopra all'infinito. Una ti dice una frase che non ti piace e tu a casa te la rigiri mille volte. E poi un'altra cosa che mi sono accorto, e mi sembra che lo dice pure lei, ti accorgi quando stai rimuginando, quando stai fomentando la rabbia. Tu praticamente più rimugini, invece di acquietarti, tu ti incazzi ancora di più perché ti rigiri le cose sempre di più e la tua mente, più passa il tempo man mano che si stanca a rimuginare, si ristringe, si indebolisce, si ristringe e la tua visione di quello poi che è veramente successo diventa sempre meno oggettiva, diventa sempre più alterata. Quindi vai ad alterare persino i ricordi e quindi praticamente fomenti la tua rabbia. Quindi magari un tuo collega ti dice una frase che magari quella frase, se l'avessi sentita un'altra persona o tu l'avessi sentita in un altro momento, neanche era quasi neutrale. A te invece per qualche motivo te la rigiri nella mente. Più te la rigiri, più gli dai un peso diverso da quello che era. Ti vai a fomentare la rabbia e l'unica conclusione che tu ottieni dopo ore di rimuginio che possono andare anche per giorni è la voglia di vendetta. Quindi già nel momento, quindi questo è un campanellino d'allarme. Nel momento stesso che rimuginando vi viene voglia di vendicarvi, già lì dovrebbe scattare in voi la consapevolezza che state sbagliando tutto, cioè state proprio innanzitutto rimuginando, non state riflettendo positivamente con l'obiettivo di trovare una soluzione. La soluzione della vendetta non è mai una soluzione, ve la suggerisce la vostra rabbia. Quindi lei prima spiega il perché rimuginare è sbagliato, ve l'ho detto pure io, no? Consuma energia mentale e vi spinge in vicoli ciechi, non vi fa arrivare alle soluzioni. In più dice se è così doloroso perché lo facciamo? Questa sta sempre nella prima parte del libro, no? Un capitolo che dice perché lo facciamo se è così doloroso? Lo facciamo perché ci viene praticamente naturale farlo, siamo proprio spinti a farlo. E poi ti dice la fragilità specifica delle donne e ti spiega perché il titolo del libro è Le donne pensano troppo. Allora, io suppongo che siccome che il libro è stato pubblicato nel 2003, quindi è stato pensato e scritto negli anni prima, era più giustificato, diciamo, le cose sono, a mio punto di vista, leggermente cambiate, però diciamo, mo vi dico quello che dice lei. Lei dice, siccome che la donna, la femmina, al contrario del maschio, si trova in una condizione di maggior debolezza dovuta alla condizione sociale, anche se migliorata, quindi per esempio guadagna di meno a parità di lavoro, molte sono costrette a sacrificare il lavoro e i loro hobby perché per poter fare le casalinghe madri di famiglia, sono proprio fisicamente più deboli, quindi sono più soggette a violenze di stupro e di vario tipo, poi senza considerare che molte vengono subiscono molestie e violenza anche di tipo psicologico all'interno proprio della famiglia. Se andiamo a sommare tutto quanto, loro sono più soggetti al rimuginio, nel senso che il rimuginio è una condizione che è quasi opposta alla serenità. Una persona serena non rimugina. Una persona serena, se è serena, come definizione, sta tranquilla, la sua mente è rilassata, quindi tende di meno, non sta rimuginando, perché quando uno rimugina non può sta contemporaneamente essere serena, no? E quindi le femmine sono più soggette al rimuginio, e quindi da questo il titolo del libro. Però secondo me le cose sono cambiate, dal mio punto di vista, negli ultimi 20 anni, anche se è ovvio che alcune cose, cioè, anche se, dico io, le femmine si trovano maggiormente predisposte al rimuginio, perché ancora oggi sono è maggiore la percentuale di donne che subiscono molestie e tutto quanto, però è aumentata così tanto la percentuale di maschi che sono soggetti al rimuginio, e quindi alla, non mi ricordo mai come cazzo è l'altro termine, alla ruminazione, che praticamente diventa una problematica anche maschile. Quindi se state ascoltando questo podcast, siete maschi, vi suggerisco di leggervelo se avete la possibilità, perché vale pure per noi. Quindi la prima parte spiega in generale tutto quanto è. Nella seconda parte cerca di dare i rimedi, quindi vi dà dei consigli, delle tecniche per liberarsi dal rimuginio, per poi dà delle tecniche per passare al livello successivo, ossia per bloccare il rimuginio. Poi una volta che l'hai bloccato, dopo un po' ritorna. Per passare ad un livello successivo, per bloccarlo, quindi per poter smettere di fare quei ragionamenti, ma fare dei ragionamenti più utili. E poi l'ultima parte, l'ultimo capitolo della seconda parte, come evitare il rimuginio in futuro. Mentre la terza parte, che è quella, allora in realtà quella più interessante è la seconda, nella terza parte comunque, forse per rendere più chiaro i discorsi e fare degli esempi più completi, ci dà, distingue con diversi capitoli varie situazioni, quindi spiega i rimugini causati dai problemi di rapporti di coppia, i rimugini che si fanno per questioni di famiglie, quindi genitori, fratelli e via dicendo, rimugini per ciò che riguarda il lavoro e la carriera, rimugini per ciò che riguarda problemi di salute, rimugini per perdite o traumi vari. E per ogni questo lo fa all'interno di ogni capitolo, ma soprattutto nella terza parte, per ogni capitolo praticamente inserisce un racconto, suppongo reale, perché questa praticamente ha fatto degli studi con una marea di interviste e con una marea di soggetti realmente esistenti, ovviamente, sennò come cazzo fai a fare gli studi? Non sono gli studi come quelli fatti sul vaccino e sul Covid, questi sono più concreti, che praticamente ci dà degli esempi, e quindi il capitolo, oltre un inizio, una spiegata all'inizio, fornisce un racconto piacevolissimo da leggere, perché tutto il libro è scritto in una forma molto semplice, molto scorrevole. Non so se è scorrevole per me perché mi interessava l'argomento o in generale, comunque però io vi assicuro che dal mio punto di vista è scorrevole. E quindi con i vari racconti abbiamo degli esempi pratici di persone, quindi ovviamente donne, che praticamente sono passate da avere il problema del rimuginio relativo a quell'argomento e a come poi loro lo hanno risolto. E quindi, dandoci diverse casistiche, noi ci possiamo, abbiamo tipo dei punti di riferimento, no? Per capire di cosa stiamo parlando. E ci dà, e magari ci dà o delle soluzioni proprio pratiche a problemi nostri, o comunque degli esempi semplici a cui praticamente fare riferimento. diciamo. Questo almeno era l'intento. Quindi per esempio, adesso io mi sono segnato alcune cose che diceva nella parte seconda, dove dava i consigli per bloccare il rimuginio. Allora, siccome che ho parlato a mitraglietta, non ne vorrei fare, vorrei un po' più rallentare. Quindi vi rispiego alcune cose da capo. Credo di essere stato chiaro nel farvi capire che cosa intende per rimuginio e, l'altro termine, ruminazione. E quando praticamente noi rimuginiamo. Se uno praticamente non ha la consapevolezza della rimuginazione, cioè se uno non distingue tra diversi modi di riflettere, uno potrebbe dire, beato te che... beato te che non capisci un cazzo, beato te che non rifletti, beato te che sei uno che non pensa. Invece a me, oppure, no, a me piace pensare, a me piace riflettere, ok. Però dobbiamo fare una distinzione, che già ve l'ho detto. Un conto è, se tu sai riflettere e ti piace pensare, tipo, vi faccio un esempio, io devo fare un podcast e penso, rifletto su quello che devo dire sul podcast. In quel caso non mi si stanca, la mente si stanca sempre, appena gli fai fare qualsiasi cosa che pensa, la mente si stanca. Però si stanca, ma il processo di riflessione è una strada, dal punto di vista visivo, ve la dovete immaginare come voi state percorrendo, una strada che vi porta in un certo luogo. Quindi io rifletto su quello che devo disegnare, su quello che io devo fare il podcast, o su quello che devo mangiare stasera, e riflettendo in un certo intervallo di tempo arrivo alla soluzione che mi pongo nella testa. La soluzione, la conclusione della riflessione mi porta da una parte, e quello è un pensare positivo che ha solo vantaggi. Pensi, più tu impari a pensare, più tu magari sei intelligente, poi magari sei anche colto e tutto quanto, e più pensi bene e arrivi a delle conclusioni. Quindi per esempio, che ti so, quando c'era il Buddha che rifletteva sulle problematiche dell'esistenza e tutto quanto, arrivato dopo tot anni ad una soluzione, quindi lui ha pensato bene. Non è quello il rimuginio. Il rimuginio è un altro modo di pensare. È quando noi in realtà non stiamo pensando, stiamo solo consumando la mente, perché stiamo ripetendo nella nostra mente quelle 3-4 frasi, e poi più le ripetiamo, più le andiamo ad alterare pure. Quindi andiamo a deteriorare pure quei pochi input che avevamo all'inizio su cui stiamo pensando, e non arriviamo a nessuna parte. Non stiamo percorrendo una via per raggiungere un punto, ma stiamo girando attorno. Poi, siccome che questa ha scoperto studiando diversi casi, che tutti i pensieri negativi che noi facciamo emergere nella nostra testa durante la rimuginazione, anche se sono staccati l'uno dagli altri, quindi per esempio, fa l'esempio, no? Di una che il capo gli risponde male, quindi lei in teoria dovrebbe riflettere sulla frase detta dal capo, però gli riviene in mente una frase simile che gli aveva detto la madre quando era piccola, e contemporaneamente gli riviene in mente altre cose successe all'interno della sua famiglia. Praticamente l'autrice ha scoperto che ci sono tipo dei punti, dei nodi, che vincolano e legano sia consciamente che inconsciamente cose svincolate tra loro, ma che suscitavano la stessa emozione. Quindi se per esempio ho dovuto mettere pausa per una decina di minuti che mi stavano a parlare dietro la porta, e purtroppo non mi ricordo un cazzo che stavo dicendo. Comunque stavo dicendo suppongo la differenza tra rimuginare e una normale riflessione, che una porta delle conseguenze, arriva ad un risultato, mentre l'altra per niente. In più il rimuginare stanca la mente, non vai da nessuna parte e va ad alterare, crea anche delle conseguenze negative. Perché? Perché ti fomenta la rabbia e ti spinge poi per riuscire ad uscire da questo rimuginare, a prendere delle soluzioni improvvise, ad assumere, ad avere dei comportamenti improvvisi che portano sempre, delle soluzioni improvvisate, sto a dire, che portano sempre a delle conseguenze negative. Quindi risponderete male, vi comporterete male, farete un qualcosa di negativo, che invece con una mente serena e tranquilla, analizzando i fatti, magari il giorno dopo non avreste mai fatto. Quindi, per esempio, sull'ambiente del lavoro rischierete, per esempio, di farvi licenziare perché dopo aver rimuginato per ore sul comportamento del vostro datore di lavoro, alla fine esplodete e fate una cazzata. Stessa cosa nel rapporto con il fidanzato o la fidanzata. Esplodete e fate la cazzata irreversibile. E questo, e quindi praticamente riuscire innanzitutto a capire che state rimuginando, che vi trovate in quella circostanza, è il primo passo. E vabbè, e questo, come dicevano le varie filosofie orientali e via dicendo, la consapevolezza è tutto. La consapevolezza è alla base proprio di un'esistenza serena. Tu devi essere consapevole di quello che sta accadendo. Quindi, esattamente come abbiamo detto un miliardo di volte, che sei depresso, devi essere consapevole che in quel momento, in quel periodo, stai vivendo un momento di depressione, che non sei depresso, ma stai vivendo un momento di depressione. Qui ho dovuto rimettere pausa un'altra volta. Allora. Quindi il primo passo è la consapevolezza che in quel momento stiamo rimuginando. E lei dice un consiglio. Per capire che state effettivamente rimuginando e non riflettendo in maniera tranquilla su una cosa, è il tempo che state dedicando alla cosa. State per più di 5 minuti riflettendo e rigirando la padella, l'argomento. Dalle parti mie si dice: la merda più la rimestichi più puzza. Cioè, state praticamente per più di 5 minuti pensando ad una certa cosa, senza andare avanti, andare avanti a step successivi di riflessione, significa che state rimuginando. E lei dà dei consigli, quindi mo ve li dico tutti. Allora, innanzitutto bisogna capire, una volta che avete capito il concetto di rimuginare e che vi convincete, siete d'accordo sul fatto che il rimuginare fa male, quindi una volta che avete capito la differenza tra riflessione normale fruttuosa e il rimuginare, già è un'ottima cosa. Secondo step, dovete, quando vi accorgete che state rimuginando, quindi per esempio state per più di 5 minuti a ripensare alla stessa cosa, dovete bloccare la ruminazione, la dovete fermare. Allora, lei dà diversi consigli. Un consiglio, per esempio, è quello di gridarvi nella vostra testa: stop. Oppure, che ti so, lei dice: fatevi un cartello o un foglietto dove scrivete stop e fissatelo. Bloccate i pensieri che stanno girando come un vortice intorno a quell'argomento. Li dovete bloccare. A quel punto dovete far rilassare la mente, la dovete fare sfiatare. Sono diversi metodi. Uno è: fate cose felici. Uno dà questo consiglio: fate cose felici. Allora, questa è una cosa soggettiva. Per esempio, pensiamo ai vostri hobby. Per esempio, nel mio caso, io, per esempio, adesso sto registrando il podcast, quindi io devo stare con la mente concentrata sul podcast. Oppure potrei fare una partita a scacchi, oppure potrei mettermi, che cavolo ne so, a preparare una composizione per fare una foto. Qualsiasi cosa che necessita la vostra concentrazione quasi totale su quell'azione che vi piace fare, in modo tale che non state pensando a quell'argomento e la mente si rilassa. Poi dice: se rimuginate troppo su un litigio, lo avete perso. Questa è una considerazione che fa lei. Ossia, immaginate quando avete litigato con qualcuno in mezzo alla strada, per esempio con un vostro amico, quello vi ha detto una frase antipatica e voi gli avete risposto. Poi che succede? Magari finisce là. Ve ne ritornate a casa e state tutto il pomeriggio a rigirarvi la situazione, vi ripensate all'infinito a quella cazzo di scena, alle parole che lui vi ha detto, a come tu gli hai risposto. E già che stai pensando a quella cosa, se fosse stato effettivamente, perché neanche detto che sia stato un litigio, può essere che il rimuginio nella vostra testa ve lo fa ricordare come una litigata, magari nella testa del vostro amico era semplicemente una battuta. l'avete già perso. Se fosse stato un litigio l'avete perso, perché lui magari sta tranquillo a farsi i cazzi suoi, mentre voi state là, avete consumato ore e ore della vostra energia a rimuginare sulla stessa cosa. E quindi se fosse stato un litigio l'avete perso. A prescindere, potete pure stare a pensare se solo gli avessi risposto così, o a sognarvi la scena in un altro modo, se ricapitasse gli avrei dovuto rispondere questa frase, la potete rigirare come cavolo vi pare, state perdendo tempo e avete perso. Poi dice, se proprio nella vostra testa è fondamentale, cioè proprio non riuscite, siete dipendenti dalla rimuginazione, proprio siete dipendenti, voi dovete per forza rimuginare su un argomento, proprio siete tra quelli che si mettono a sedere sulla sedia, fissate la parete e vi piace proprio rimuginare nonostante porti a solo conseguenze negative, se proprio lo dovete fare, il consiglio che da lei è prendete un appuntamento con voi stessi, ossia che significa? Che se proprio lo devi fare, fissati un momento della giornata limitato nel tempo per poterlo fare. Che significa? Che, facciamo caso, non vi crea problemi quando lo fate alle 3 del pomeriggio sopra il cesso, allora se vi viene da rimuginare alla mattina o alla sera, voi dite no, non rimugino adesso, mo voglio rimanere lucido, rimuginerò su quell'argomento quando starò sopra il cesso alle 3 del pomeriggio. Così localizzate temporalmente il rimuginio e di conseguenza per il resto dei momenti la mente rimane fresca, serena, tranquilla per poter fare cose più utili. Poi dice imparare a meditare, e vabbè, e questo quasi rientra in quello che avevo detto prima, dopo che avete bloccato la ruminazione voi potete farvi una meditazione veloce. Allora, e lei qua spiega che ci sono due tipi di meditazione, poi non mi sono segnato i nomi che lei dà, ma non è importante, perché rientra in tutto quello che noi già sapevamo dagli studi che abbiamo fatto, dico noi, ma sarei io, dagli studi fatti con la filosofia orientale, buddista, taoista, ma anche con la filosofia greca, ossia due tipi di meditazione. Quella semplice che praticamente ti riporta al momento presente, e questo è una delle principali cose in assoluto fondamentali, è il momento presente, la presenza mentale. Si chiama in vari modi, momento presente, l'attimo presente, quello che vi pare. Io generalmente la chiamo presenza mentale perché la prima volta che l'ho studiata è stato con Thich Nhat Hanh, perché quello era uno dei principali insegnamenti del Buddha. La presenza mentale, ossia voi siete lì in quel momento a fare quella cosa che state facendo. State camminando, massima concentrazione sulla camminata, state lavando i piatti, massima attenzione mentale sul lavaggio dei piatti. Non state facendo un cazzo, state sopra il letto, vi concentrate sulla cosa più semplice in assoluto, la respirazione. Quindi qualsiasi rimuginio, facciamo caso, vi scatta, sì, facciamo caso, vi accorgete che sono 5-10 minuti che state rimuginando su una cosa. Primo passo, la consapevolezza, ok, sto rimuginando. Secondo passo, stop, blocco il rimuginio. Terzo passo, devo fare qualcosa per rilassare la mente e togliermi da quella situazione. Cosa più semplice in assoluto, sono fermo sul letto, concentrazione sulla respirazione, presenza mentale sulla respirazione. Inspiro, espiro, inspiro e espiro. Massima concentrazione solo su quello. La mente si spurga dalle cazzate, si rilassa e avete ottenuto il vostro scopo. L'altro tipo di meditazione è un po' più complesso, ossia quello che è una tecnica praticamente mentale in cui noi diventiamo osservatori distaccati di quello che ci sta accadendo. Quindi osservatori distaccati del nostro corpo, osservatori distaccati della nostra mente, osservatori distaccati dei nostri pensieri, delle nostre emozioni, delle nostre sensazioni. Ossia noi non ci identifichiamo nelle cose. Abbiamo paura, non ci identifichiamo nella paura, facendoci prendere dal panico, ma acquisiamo la consapevolezza dell'osservazione esterna che siamo dei tizi che in questo momento hanno paura e che hanno paura di quella cosa. Quindi praticamente è come se noi osservassimo noi stessi. Immaginiamoci di essere altre persone che ci stanno guardando, oppure immaginiamo di uscire dal nostro corpo e che ci stiamo osservando. Quindi noi, che cazzo ne so, mo non mi viene in mente niente, però avete, questo generalmente lo si dice, sono consigli che si dicono per esempio ai depressi o agli ansiosi, no? Non identificarti nell'ansia, nella paura, nella depressione, nel dolore, nella tristezza, ma staccati. Cioè tu sei uno che in quel momento, qua rientra pure il concetto dell'impermanenza insegnata dal Buddha, ossia che niente è permanente, tutto inizia e finisce. Quindi tu osserva te stesso in maniera distaccata e osserva passare l'emozione. Nasce l'emozione come un'onda e poi passa. Si forma la paura, il panico relativo ad un argomento, ad una certa circostanza, e poi il panico se ne andrà. Non esiste uno che è sempre arrabbiato, è sempre pauroso, è sempre felice, è sempre triste, è sempre ansioso. Sono dei cicli. Quindi tu osservi l'inizio del ciclo, la consapevolezza del ciclo che inizia, dell'emozione, dei sentimenti o quello che è, e che quindi termina. E questo è l'altro tipo di meditazione. Ovviamente è più complessa. Questa, diciamo, necessita di una tecnica che la dovete allenare la mente nel tempo per poterla praticare. Però quell'altra, invece, quella del momento presente, è più facile, no? Stai, che cazzo ne so, ti ritrovi che hai appena finito di mangiare, ti incanti guardando una parete e rimugini su una marea di cose. Mio fratello mi ha detto quella frase, tutto, che poi vi viene la rabbia, vi accorgete della cosa e vi alzate, vi date uno scossone, vi alzate e vi mettete a fare i piatti. E concentrati sui piatti, vi mettete a pensare a un film che avete visto, immaginandovi che lo dovete raccontare a qualcuno, nel mio caso per esempio in un podcast o per esempio ad un vostro amico. Pensate ad una telefonata che dovete fare in cui, e pensate a quello che direte alla vostra fidanzata, alla vostra amica, che cazzo vi pare. Ma almeno state fermando il rimuginare. Poi dice: evitate le ruminazioni, che significa che se io so che se vado a trovare a mia nonna poi starò tutto il pomeriggio incazzato a ripensare, che di sicuro mi dirà delle frasi che mi romperanno i coglioni, no? Come spesso accade. Allora tu che fai? Eviti la ruminazione, non la vado a trovare e evito totalmente le conseguenze della cosa. Quindi io già ipotizzo, io già lo so, per esempio, che, per farvi capire, no, parliamo proprio di me. Se io mo ricevessi un messaggio Telegram da parte di mio fratello, io sono incuriosito, cioè c'ho un minimo di curiosità di capire che cazzo mi ha scritto, che cosa mi ha registrato, no? Ma io già so che da un punto di vista statistico, su 100 messaggi vocali che mi manda, il 99 messaggi su 100 è qualcosa che mi romperei i coglioni. Quindi io già lo so che mi romperei i coglioni, poi io starò pensando che cosa digli, mi fomento la rabbia e tutto quanto. Allora io proprio, evitate le ruminazioni, evitate circostanze in cui, che sapete, vi porterà a rimuginare. Un altro consiglio che dice: fate più cose che vi identificano. Anche questo è uno dei consigli generali, cioè lei li dà in questo libro, ma io già l'ho sentito una marea di parte, è ovvio. Ossia, questa è una cosa con cui scherzo pure con un amico mio. Ossia, spesso per esempio quando escono gli articoli di un giornale che accade qualcosa ad un ragazzo, magari per esempio quello fa l'operaio e sul giornale scrivono morto operaio di 30 anni. Oppure incidente stradale di un operaio di 30 anni. Oppure, che cazzo te ne so, è accaduto la cosa X a operaio di 30 anni. E io scherzo col mio amico perché e gli dico: ma dimmi un po' tu, se un individuo che ha mille sfaccettature e mille caratteristiche deve essere identificato su un giornale dal suo lavoro. Quindi praticamente se uno non lavora, inciampa e si ferisce sul binario del treno, disoccupato di 33 anni. Vince la lotteria disoccupato di 32 anni o libero professionista. Cioè, mi fa ridere proprio questa cosa. Infatti è per questo che rido con l'amico mio su sto fatto, che praticamente uno viene identificato da una sola caratteristica tra 10.000 che ha, si suppone. Quindi praticamente che succede? Succede che una casalinga, quindi parliamo nel caso delle donne, una casalinga che svolge il ruolo di casalinga e madre, a forza di fare solo quello, lei si identifica in quella cosa con cui tra l'altro la identificano tutti. Quindi lei nella sua testa è madre e moglie, quindi pulisce, fa i panni, fa spesa. Quindi che succede? Succede che quando accade qualcosa in quel contesto, qualcosa di brutto, a lei gli crolla tutto il suo mondo, perché lei si identifica lei stessa su una sola cosa che fa, e di conseguenza se quella cosa per qualche motivo va male, lei gli crolla tutto nella testa e praticamente soccombe al rimuginio. Quindi ogni giorno starà là a pensare: perché mi è successo questo? Perché mio marito è scontento di quello che faccio in casa? Perché i miei figli mi danno problemi? Perché io che ruolo ho? Ho il ruolo di madre, i miei figli mi danno problemi, mi si distrugge tutta la mia esistenza. Allora il consiglio è: fate tantissime cose in modo tale che vi identificherete in così tante cose che quando una o due vi vanno male potete avere le altre come supporto. Quindi facciamo sempre gli esempi stupidi. A me, facciamo caso, mi piace disegnare, fotografare, registrare i podcast, che fa il cazzo ne so, giocare a tennis. Se io praticamente ho problemi con il tennis, che faccio delle partite e perdo sempre e mi pigliano per il culo, poi facciamo caso, i podcast vanno male, mi fa male la gola, mi si distrugge il computer, io non crollo, perché io ho altre sfaccettature di me stesso. Posso continuare, man mano che recupero il resto, a fare le foto, a disegnare, a leggere libri, a camminare, a fare altre cose per cui mi identifico. Questo era un consiglio proprio generale, tanto che per me era quasi banale detto in questo libro, però in realtà è più che vero. Voi dovete abituarvi a sfaccettarvi, avere più ruoli, in modo tale che non vi dovete identificare solo con una cosa. Se per esempio siete tra quelli che lavorano dalla mattina alla sera, una volta che avete lavorato tornate a casa e fate un cazzo, vi mettete a vedere la televisione, che cosa succede se un giorno perderete il lavoro, litigherete al lavoro o vi litigherete con dei colleghi o col vostro datore di lavoro? Che starete tutto il resto del tempo a rimuginare su quella cosa che per voi è importantissima. Ma se voi fate mille cose, quella è una milionesima di tutto quanto. Se fate un milione di cose, è un milionesimo, vabbè. Andiamo oltre. Altre cose che dice è: attenzione con chi parlate. Ecco, un modo, quando per esempio voi state rimuginando, è assolutamente quello di sfogarvi. Voi dovete sfiatare la vostra mente. Se non riuscite a bloccare il rimuginio, ma lo volete consumare totalmente, ma non ce la fate a bloccarlo, magari parlando con un vostro amico e sfogandovi, quindi rimuginando assieme a lui, parlando con lui, potete ottenere svariati tipi di cose. Allora, se lui, facciamo caso, è uno che sta zitto mentre gli parlate dei vostri rimuginia, se siete intelligenti vi accorgete dopo un po' che parlate, che parlando a voce alta e davanti a uno che vi sta ascoltando, che magari non vi risponde per niente, vi accorgete che gran parte di quello che dite non ha senso. E là vi accorgete che appunto le vostre riflessioni per cui rimuginate, nell'atto pratico, dicendolo a voce alta, vi accorgete che non hanno senso. Praticamente vi vergognate di voi stessi e smettete. Un'altra circostanza che può capitare è che voi rimuginate, parlate con la persona sbagliata e che vi dà sempre ragione, e quindi vi va ad alimentare il rimuginare. Quindi se voi rimuginavate ad un certo livello, quella praticamente vi si mette a rimuginare insieme a voi, vi ripete all'infinito le stesse frasi che vi dicevate da loro, e quindi praticamente dovete stare attenti se rimuginate insieme a un altro, perché vi può amplificare il rimuginio. Però c'è anche la possibilità di andare a parlare con uno che ha una mente tranquilla, rilassata, e di conseguenza quando vi ascolta, quando ascolta i vostri pensieri, che sono pensieri di basso livello che girano intorno mille volte alla stessa cosa, lui vi contrasti. Lui, nel senso di lui amico, vi dice: fermati, ma che cazzo stai dicendo? Perché dici questa frase? Non starai un po' troppo esagerando? Poi perché ripeti sempre queste cose? Rallenta, pensa ad altro e magari vi fa uscire dalla rimuginazione, proprio contrastandovi. Quindi, ripeto, lei dice: se avete degli ottimi amici e ve ne accorgete subito, se avete degli amici che vi amplificano la rimuginazione, lasciateli perdere. Se avete però degli amici logici che vi contrastano i vostri pensieri e quindi ve li neutralizzano, i vostri pensieri negativi, vi fanno accorgere che state dicendo delle cazzate, che state pensando male, quelli sono ottimi. Quindi se ce l'avete, quelli, andate da quelli. Un altro consiglio che dà molto utile è quello di: state rimuginando, non avete nessuno, non avete amici, state rimuginando nella vostra stanza, sono 2 ore che state a ripensare alla frase che vi ha detta quella del CAF quando vi siete presentati a fare la denuncia dei redditi fuori tempo massimo, che vi ha detto: beh, lei si presenta qui a quest'ora oggi, ma che non poteva venire prima, e voi rimuginate quello che avreste potuto dire, quello che avreste voluto che lei vi dicesse. Allora, praticamente, che fate? Prendete un foglio di carta e scrivete tutti i pensieri che vi vengono in testa. Intanto poi vi accorgete pure che non sono neanche tanti. Anche se voi state lì a rimuginare per delle ore, state ripetendo all'infinito sempre quei 4-5 pensieri. Scriveteli, vi spurgate la mente, perché a volte capita pure a me, quando io, per esempio, devo disegnare qualcosa o devo fotografare qualcosa. Mi devo sbrigare a disegnare e a fotografarla, perché altrimenti l'idea mi rimbalza nel cervello. Quindi io, quando per esempio pure faccio i podcast, come per esempio oggi sto facendo il podcast di sto libro, io mi sto spurgando la mente, perché altrimenti io se non avessi fatto oggi il podcast su sto libro, io nei giorni prossimi avrei sempre pensato a quello che avrei potuto dire in un ipotetico podcast. Invece mo lo sto facendo e mi spurgo il pensiero, mi libero la mente. Stessa cosa come quando devo disegnare, devo fotografare o cose di questo tipo, mi viene un'idea, la devo fare, non la posso portare troppo per le lunghe. Allora, stessa cosa con il rimuginio. State sempre a pensare a quelle cazzo di cose, come se aveste paura di scordarvela. Allora ve la ripetete all'infinito, la frase o l'evento che è accaduto, ve la ripetete all'infinito nella testa. Prendete un foglio, vi scrivete tutti il rimuginio sul foglio, quindi tutti i 4-5 pensieri che ci avete, e poi vi spurgate la mente, lasciate lì, il giorno dopo, si suppone a mente libera, ve le andate a rileggere e con una penna sbarrate i ragionamenti che non avevano senso, i ragionamenti illogici che non erano razionali, li sbarrate e lasciate solo i pensieri che avevano un senso. Si suppone che qualcosa pensate di logico, no? Altrimenti siete completamente rincoglioniti. E quindi praticamente vi accorgete, a mente lucida, leggendo solo i pensieri che hanno senso, da lì andate verso la soluzione. Se è un problema, andate verso la soluzione. Se non c'è un problema, non c'è una soluzione. Semplicemente stavate solamente a rompervi il cazzo da soli. Poi vediamo un po' altre cose che diceva lei, perché mi sono segnato un foglio. Ecco, cercate le vere cause del vostro stress. E a volte, che significa? Se l'avessi detto io questa cosa, sarei passato per maschilista, come bastardo, come figlio di puttana. Però l'ha detto lei, che era una femmina, e dice che molto spesso il rimuginio nasce e si intensifica nel periodo del ciclo, nel periodo premestruale e mestruale delle femmine. E che quindi a volte la causa di uno stress non sta tanto nascosta, sta sotto l'occhio di chiunque. Cioè praticamente la tizia, questo ovviamente vale solamente per le femmine, la tizia sta nel periodo delicato del mese, quindi premestruale e mestruale, e quindi se lo deve come ricordare. in questo periodo è più, sei più sensibile, sei più soggetta a rimuginio, punto. Non tirarla troppo per le lunghe. Non stare a cercare la causa del motivo per cui sei triste in troppe cose filosofiche o altro. È quello. Nel caso dei maschi, per esempio, questo per esempio non ci sta, però pure nel caso dei maschi è, non andate poi a cercare le cause dei vostri problemi tipo dallo psicologo indietro nel tempo, è un problema di quando ero piccolo, magari le cose sono molto più vicine sotto gli occhi di tutti, quindi magari semplicemente vi siete svegliati che fa freddo e amen, e il cattivo umore è legato al fatto che fa freddo, stop, le cose sono più semplici di quello che sembrava. Poi un'altra cosa fondamentale, anche se questa sembra stile consiglio da Gesù Cristo, è: perdonate e non vendicatevi. Questo ve l'avevo accennato anche prima. Se dopo ore e ore di rimuginio avete alimentato la vostra rabbia e avete una voglia tremenda di fare qualcosa ai danni di qualcuno, che vi dovete vendicare per qualcosa che vi è stato detto, vi è stato fatto, che vi sentite vittime e quindi vi dovete vendicare, nel momento stesso che state pensando che la soluzione, la vendetta, molto probabilmente state proprio tutta dall'altra parte della soluzione, state proprio rimuginando e avete visto proprio non state andate da nessuna parte. Dovete perdonare, ma perdonare che significa? Perdonare significa che io vado da uno che mi ha rotto i coglioni e lo devo perdonare? No, no. Perdonare significa che nella vostra testa dovete raggiungere la condizione per cui dice: oh, ma vaffanculo, ma chi se ne frega? Stop. Il chi se ne frega è il perdono alla Gesù Cristo, praticamente, capito? Quindi, quella, ma che cazzo sono? La mia ragazza ha detto delle frasi che mi hanno fatto incazzare. Non ci sto a pensare 10 ore su quelle frasi, ma vaffanculo. Proprio. Quindi io non è che la perdono, ma semplicemente nella mia testa non gli do il peso. Chi se ne frega, chi se ne frega. Io sinceramente negli ultimi decenni ho perfezionato questa tecnica, quindi io sono arrivato a una tecnica di menefreghismo in assoluto. Proprio se in questo momento cascasse un fulmine e mi fulminasse non me ne fregherebbe un cazzo, proprio sono arrivato a un livello proprio di menefreghismo totale. Poi dice un'altra cosa che alimenta il rimuginio: non paragonarsi mai agli altri. Questo è il classico esempio ovvio, no? Non paragonare, questo ve l'ho detto un sacco di volte pure io, ogni persona è un universo a parte, abbiamo solo la forma degli altri. Quindi quando, come vi dico sempre io, quando noi camminiamo e vediamo un altro che ha la testa, due braccia, due gambe, noi partiamo, sembra come se sappiamo tutto quello che lui molto probabilmente pensa, dice o fa, e tutto quanto, solo perché assomiglia a noi fisicamente. In realtà ogni persona è un universo a parte. Proprio ogni famiglia poi, nucleo familiare, è proprio una galassia a parte. Ognuno ha le sue dinamiche, ognuno lo stesso fatto può essere interpretato in modi totalmente opposti se accade a me, se accadesse a me o accadesse a un altro. Quindi non ha senso basare la mia esistenza prendendo come esempio l'esistenza di un altro, anche perché poi io non posso sapere le mille infinite sfaccettature di un evento. Cioè, se io per esempio oggi non ho i soldi per andare a mangiare la pizza in pizzeria e io vedo che sui social uno ha messo la foto che sta a mangiare la pizza nella pizzeria tutto sorridente, che si è scattato la foto, è inutile che sta a provare invidia, gelosia o che cazzo ne so, a rimuginare, ma quello dove piglia i soldi, tutte queste, è inutile, perché quel giorno, in quel momento, chissà come ha fatto, è riuscito ad andare in pizzeria. Magari il giorno prima ha mangiato pane e cipolla, il giorno dopo farà digiuno, magari, che cazzo ne so, questo è il periodo più bello della sua vita e poi tutti gli anni precedenti, gli anni successivi gli andrà male, e la stessa cosa può capitare pure a me. Quindi non ha senso proprio il paragone con gli altri, non ha proprio senso. Al massimo puoi paragonare te stesso nei periodi successivi precedenti, cioè io posso dire: cazzo, mi ricordo l'anno scorso di questo periodo stavo messo male o stavo messo meglio, ma perché in quel caso le variabili in gioco sono molto più in comune con me, dato che ero sempre io, anche se uno generalmente è sempre diverso. capire, vediamo, io sto leggendo gli appunti che mi sono preso, capire se si è stati influenzati dagli altri, anche questo è ovvio. Spesso, quando uno rimugina, infatti se ne accorge, realmente, seguendo il consiglio che avevo dato precedentemente, ossia quello di mettere per iscritto il rimuginio, quando uno lo va a rileggere il giorno dopo, non solo deve sbarrare le riflessioni illogiche, irrazionali, che non hanno senso. Non mi vengono in mente nemmeno esempi, però tipo, e se quella non è venuta, che ti so, se la badante che ho chiamato per mia nonna non è venuta perché ha parlato con un'altra badante che c'era già stata e gli ha detto di non venire a casa mia, cioè questo è un pensiero che non ha senso, come le possibilità che sia accaduto sono bassissime, però io rimugino, quella stronza di badante precedente di sicuro è riuscita a intercettare la nuova badante e gli ha detto di non venire a lavorare per me, che è impossibile, è poco probabile, no? Quindi uno, il giorno dopo, a mente lucida, rilegge la frase e la scarta, dice, questo pensiero era senza senso, però magari il giorno prima mi ci aveva fatto perdere 2 ore a pensare. Altri pensieri che dobbiamo scartare, i pensieri che ci accorgiamo che non vengono da noi, ma che sono influenze esterne, che quindi non riusciamo a trovare una soluzione logica perché abbiamo incastrato pensieri non nostri. Quindi magari la nostra fidanzata o quelli della televisione, il telegiornale o il collega di lavoro ci hanno inculcato nella testa paure non nostre, che noi praticamente abbiamo mescolato i nostri pensieri. Quindi proprio pure questo, capire se siamo stati influenzati o meno dagli altri. Poi un altro concetto che dava come consiglio alle femmine, ma vale anche per i maschi, non attendete di essere salvate. Cioè, se voi vi trovate in una circostanza che vi porta a rimuginare tantissimo e tutto quanto, non pensate che la soluzione debba arrivare come in un film americano con il Deus Ex Machina, ossia con un evento esterno totalmente gratuito che serve solamente per sbloccare l'impasse della sceneggiatura. Se c'è una soluzione, la dovete trovare voi e metterla in pratica. Non arriva da sola. Quindi, per esempio, del tipo, cazzo te ne so, non c'ho soldi, non sto lavorando, se non cerco lavoro, cioè da dove cazzo dovrebbero arrivare? Non state a sperare che muore un parente ricco americano e vi arrivano i soldi, cioè se dovete trovare una soluzione la dovete trovare. Poi dice, mi fantastico esempi sempre più stupidi, eh? Poi dice, un piccolo passo alla volta, ecco, poi stesso ragionamento, quando siete usciti dal rimuginio e state ragionando in maniera decente, quindi state camminando verso una soluzione, non vi preoccupate se quella soluzione vista da lontano sembra difficile e complicata. Fate un passo alla volta. Non pensate che la soluzione si debba raggiungere velocemente e con un unico passo, ma incamminatevi verso la soluzione e qua entra in gioco sempre il momento presente. Concentratevi sul primo passo, poi sul secondo passo, poi sul terzo passo e via dicendo. Quindi se la vostra soluzione è, facciamo caso, vorrete andare a lavorare da una parte a fare il magazziniere e uno dice, cazzo, però è difficile, come faccio? Un passo alla volta, ci vuole il patentino per portare il muletto, quindi prima mi concentro sul patentino per portare il muletto, poi mi registrerò alle agenzie interinali e cercherò sui vari siti se ci sta l'offerta di magazziniere, un passo alla volta. Poi pure il patentino non so perché mi è venuto in mente questo, io proprio non lo farei mai, perché non mi piace proprio guidare, quindi figura dei muletti. Patentino per il muletto, come si procura? Uno dice, ma come cazzo faccio? Come faccio? E uno si arrende. No, come si procura? Faccio una ricerca su internet. Vedo se ci sono dei corsi in cui è possibile online, magari poi con la prova pratica, riuscire a questa cosa. vedo se ci sono dei corsi gratuiti. Se non ci sono dei corsi gratuiti, trovo dei corsi vicino a casa mia, magari a pagamento. Poi come faccio a procurarmi i soldi per pagare? E un passo alla volta. Poi, ultima cosa, abbassateli. Ah, questa mi piace, perché gliel'ho suggerita pure a Yoshi, proprio ieri in un messaggio vocale. Yoshi è quello che sta realizzando il canale podcast di Inversamente, ma un giorno lo reinvito nuovamente. Se non avete sentito quel mio podcast in cui avevamo fatto un podcast 2, qualche podcast fa, no? Vabbè, abbassate le aspettative sugli altri. Ossia, se vedete che gli altri non reagiscono come voi vi immaginate all'interno del vostro rimuginare, oppure state rimuginando proprio perché gli altri vi hanno detto delle frasi che voi non avreste mai detto nelle loro circostanze, tutti i soliti ragionamenti che si fa quando si rimugina, dovete abbassare le aspettative sugli altri. Ammettiamolo, la maggior parte delle persone sono stupide. E la maggior parte delle persone sono, come posso dire, ignoranti, nel senso proprio che ignorano determinate cose. Quindi magari sull'argomento di cui stiamo parlando, o quella, una determinata situazione, loro, sia perché sono stupide, sia perché sono ignoranti, sia perché magari sono poco empatiche, reagiscono in un modo che a noi ci dà dispiacere. Non stiamo a perdere tempo sulle frasi che ci hanno detto, sul loro comportamento e sulle cose. Non stiamo a rimuginare, a consumare energia mentale sugli altri, sul comportamento degli altri. Abbassiamo le aspettative. Loro non sono noi. Loro non avevano, magari, la possibilità di risponderci come noi avremmo voluto. Per esempio, molte volte, io per esempio litigo con Irene, perché lei mi dice, ma perché mi hai risposto così? Perché non le hai risposto in questo modo? E io gli rispondo in maniera ironica. Non è che so l'attore di un film dove tu mi scrivi la sceneggiatura e io recito le tue frasi. Quello che dico nasce dalla mia mente. Quindi io non è che parlo per dire quello che tu avresti voluto sentire dire. A volte capita, nella maggior parte delle volte no. Quindi, cazzo. E vabbè, e con questo credo di avervi detto tutto. Questo libro, ripeto, mi ha incuriosito sin dall'inizio, mi ha soddisfatto leggerlo e ve lo consiglio. Io mi sono registrato questo podcast perché? Perché nell'eventualità che fra qualche anno mi scordi nello specifico quello di cui parlava, mi risentirò questo podcast e sarò soddisfatto di averlo registrato. Alla prossima, e mi scuso se durante la registrazione ho dovuto mettere pausa, non so se ve ne siete accorti, ma ve ne siete accorti di sicuro perché ve l'ho detto, per il casino della gente che mi si mette a parlare dietro la porta, nonostante gli avessi chiesto, vedete, abbassiamo le aspettative, io gli avevo chiesto il favore di non fare casino dietro la porta, loro l'hanno fatta lo stesso, ma loro non sono me, e quindi amen, non ci posso fare niente. Alla prossima.